State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano, io sono Magica Fossati e ci occupiamo oggi del vertice NATO che si è svolto all'Aia e di una settimana particolarmente positiva per quel che riguarda il presidente statunitense Donald Trump, perché è ripartito dal vertice sostanzialmente vincitore, avendo convinto i paesi europei ad aumentare al 5% del prodotto interno lordo di ognuno di essi la spesa per la difesa. Ne parliamo con il giornalista ed esperto di politica statunitense, Giampiero Gramaglia. Bentornato, Giampiero.
Buongiorno Magica e buongiorno a chi ci segue.
Come dicevamo, un risultato positivo per Donald Trump. È stato un dibattito acceso, è stato immediatamente accettato questo diktat, diciamo così, di Trump, oppure c'è stata anche qualche voce che si è alzata per cercare di contrastare, perché appunto il risultato finale sembra aver dato a lui una vittoria su tutta la linea.
Sì, era una vittoria acquisita prima dell'inizio dei lavori, perché l'accordo per l'aumento al 5% del PIL, dal 2% del PIL delle spese per la difesa, con una modalità che poi spiegheremo, era già stato condiviso fra i paesi della NATO nelle fasi preparatorie. C'è stato, ed ha irritato Trump, ma era anche previsto, c'è stato un problema con la Spagna e un problema minore con la Slovacchia, ma quello con la Spagna è stato più robusto, perché il presidente del governo, il capo del governo spagnolo, Pedro Sánchez, non ha accettato l'aumento, ha detto che la Spagna non lo condivide, ha detto di aver ottenuto garanzie dal segretario generale della NATO, Mark Rutte, di un'eccezione spagnola. Rutte ha negato, devo dire che Rutte non è uscito in modo brillantissimo da questo vertice. Alla fine Trump ha detto, con la sua solita, chiamiamola franchezza ma è brutalità, che la Spagna pagherà questo atteggiamento e riceverà il doppio dei dazi dagli Stati Uniti. Il fatto poi che i dazi nei confronti dei paesi dell'Unione Europea siano gli stessi per tutti i paesi, questo evidentemente non l'avevano ancora informato, non l'ha colpito in modo particolare. Però, a parte la Spagna, l'accordo è stato preso. Ci sono alcuni aspetti che sono francamente sorprendenti di questa decisione. Nel 2014, 11 anni fa, la media della spesa per la difesa dei paesi della NATO era l'1,44% del PIL, e nel 2014 i paesi della NATO concordarono di portare al 2% del PIL entro il 2024 la loro spesa. C'è stata di mezzo la guerra in Ucraina, che ha senz'altro accentuato l'attenzione per la difesa, però questo obiettivo del 2% è stato raggiunto in extremis da alcuni paesi, fra cui l'Italia, che lo ha appena raggiunto. Adesso, di colpo, i paesi decidono di portarlo dal 2 al 5%, quindi con un aumento del 150% nel giro di 10 anni. È vero appunto che c'è la guerra in Ucraina, che c'è la minaccia russa, che c'è anche la paura che Donald Trump si disimpegni gli Stati Uniti dai vincoli dell'Alleanza Atlantica, o almeno dalla presenza militare degli Stati Uniti in Europa, però certo è molto brusco questo aumento. C'è anche da dire che nessuno dei leader presenti al vertice dell'Aia ha un mandato che arriva fino al 2034 o ha una possibilità di mandato che arrivi fino al 2034 e neanche fino al 2029 per quanto riguarda i mandati attuali, che è la data fissata per verificare l'attualità di questo impegno. Quindi c'è anche il sospetto che questo accordo sia stato così rapidamente raggiunto per in qualche misura compiacere Donald Trump, o almeno non antagonizzare Donald Trump, che i paesi dell'UE, che sono buona parte dei paesi della NATO, dovranno anche affrontare sul fronte dei dazi nelle prossime settimane, e comunque lasciare ad altri, poi ai successori degli attuali leader, la decisione di se e come attuare questa decisione.
Ecco, prima citavi il segretario generale proprio della NATO, Mark Rutte, che aveva dichiarato che mentre il mondo diventa più pericoloso, i leader alleati dovranno prendere decisioni coraggiose per rafforzare la nostra difesa collettiva, ha dichiarato appunto rendendo la NATO un'alleanza più forte, più equa e più letale. Esprimevi però un giudizio un po' perplesso rispetto a Mark Rutte. Spiegaci meglio che cosa è successo.
Direi che Rutte è un po' l'emblema di questo momento europeo, tutto teso, almeno in sede NATO, ma anche nell'ultima settimana per quelli che sono stati gli eventi su altri fronti, a non irritare il Presidente degli Stati Uniti e a blandirne il senso di autosoddisfazione che già lo contraddistingue. Perché dico questo? Mark Rutte è stato per 10 anni il premier dell'Olanda, è un liberale, è un conservatore, però è sempre stato un protagonista della vita europea molto attivo, molto, molto concreto, molto competente anche. Al termine di questi 10 anni è stato scelto per fare il segretario generale dell'Alleanza Atlantica. Gli olandesi hanno una tradizione in questo ruolo, credo che il più longevo segretario generale della NATO sia stato un olandese, Joseph Loos, però si è trovato a gestire l'Alleanza Atlantica nel momento in cui negli Stati Uniti arrivava al potere un presidente che non è di sicuro un fan degli europei e della NATO e per di più aveva questa pretesa di far pagare gli europei subito tanto e quindi l'obiettivo del 5% quando si parlava inizialmente di un aumento al 3%. Allora, tanto si è trovata una formula: il 5% sarà suddiviso in 3,5% di spese militari e 1,5% di spese per la sicurezza, compresa la cyber security. Gli europei troveranno modo di far entrare in questo 1,5% spese che magari gli Stati Uniti non considerano veramente per la difesa del loro bilancio. Però, ciò detto, Rutte ha immediatamente sposato le tesi di Trump per il 5%. Bisogna dire che è riuscito a convincere i suoi ex colleghi capi di governo della necessità di accettare questa richiesta americana, però ha avuto nei confronti di Trump un atteggiamento totalmente subordinato e Trump ci ha aggiunto del suo, perché Rutte alla vigilia del vertice gli ha inviato un messaggio privato, non destinato a essere reso pubblico, di stilinquimento, di complimenti e di quanto sei stato bravo, sei riuscito a ottenere questo risultato, nessun altro presidente americano ci sarebbe riuscito, è merito tuo, se adesso siamo più sicuri e ci armeremo di più. E Trump lo ha reso pubblico questo messaggio perché evidentemente gli piaceva, massaggiava il suo ego e lo ha reso pubblico in qualche misura non contribuendo alla credibilità e alla statura di leader di Rutte, che però giocava in casa. Il vertice è andato tutto bene, Trump è persino riuscito ad arrivare con un giorno di ritardo ma in tempo per la cena d'onore offerta martedì sera dai reali, da re William Alexander e dalla consorte ai capi di Stato e di governo dei paesi dell'alleanza, e quindi alla fine Trump è ripartito contento con una conferenza stampa fantasmagorica accompagnato da Pete Hegseth, il segretario alla difesa, e Marco Rubio, il segretario di Stato. C'era anche a completare la comitiva il vicepresidente J.D. Vance. Sospiro di sollievo, non c'è stata la rottura. Adesso gli europei si ritroveranno nelle prossime ore a Bruxelles, piccolo trasferimento dall'AIA, per un vertice europeo dove si parlerà di un altro aspetto delicato delle relazioni Europa-Stati Uniti, che sono appunto i dazi.
Stiamo parlando con Giampiero Gramaglia, giornalista ed esperto di politica statunitense, e voi state ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano. Giampiero, regge nel frattempo la tregua, che però da più parti viene definita come fragile, tra Israele e Iran, e c'è anche un acceso dibattito sull'efficacia degli attacchi statunitensi sulle centrali di arricchimento dell'uranio e di produzione di energia nucleare in Iran. Naturalmente Donald Trump dichiara che è stato un attacco che ha avuto un effetto straordinario e che per anni l'Iran non riuscirà più a eventualmente a costruire una bomba atomica, mentre ci sono rapporti che suggerirebbero il contrario, si tratterebbe solo di un ritardo di qualche mese eventualmente. Ci puoi aggiornare su questi punti di vista molto diversi?
Sì, la tregua regge effettivamente da più di 24 ore, da più di 36 ore, dopo un inizio molto contrastato e contestato. Da questo punto di vista sono due notti che gli israeliani e gli iraniani possono dormire nelle loro case e non dover trasferirsi nei rifugi. Questo è senz'altro un dato positivo. I danni provocati dai bombardamenti americani della notte tra sabato e domenica su tre siti nucleari iraniani, utilizzando quelle bombe capaci, Buster Bunker, che capaci di penetrare in profondità negli impianti nucleari iraniani, sono oggetto di valutazione, una valutazione che non si può certo considerare, come dire, pregiudizialmente negativa per gli Stati Uniti, è quella fatta dall'intelligence militare degli Stati Uniti, quindi dall'intelligence del Pentagono, che ha detto che sì, gli impianti sono stati colpiti, ma i danni non sono tali da impedire all'Iran di proseguire i programmi per, se lo vorrà, proseguire i programmi per arricchire l'uranio. Ci sarà un ritardo di qualche mese in questi programmi. L'analoga intelligence militare di Israele ha invece detto che il ritardo nei programmi nucleari iraniani è dell'ordine di anni. Donald Trump si è molto irritato con la stampa americana, che ha dato rilievo al rapporto della sua intelligence, ha parlato di fake news e ha citato l'intelligence israeliana dicendo: quelli sì che sono bravi, hanno capito le cose. Fatto sta che entrambe le intelligence sono d'accordo nel dire che si tratta di valutazioni preliminari e che ulteriori elementi devono ancora essere raccolti, e poi qualcosa forse sapremo di meno partigiano quando gli ispettori della IEA, l'Agenzia dell'ONU per l'Energia Atomica, potranno, semmai potranno, visitare gli impianti e rendersi conto della situazione di persona.
Cosa non scontata, perché nel frattempo i legislatori iraniani hanno votato a favore della sospensione della cooperazione con la IEA.
Sì, questa è una delle conseguenze dell'inasprimento delle tensioni nell'area con i 12 giorni di guerra di Israele all'Iran e con la notte e i 12 missili di guerra degli Stati Uniti all'Iran. L'Iran aveva sempre collaborato anche nei momenti di maggiore tensione con la IEA. È vero che qualche volta non aveva consentito le ispezioni, quindi episodi di frizione c'erano già stati. Adesso manifesta l'intenzione di sganciarsi dall'Agenzia dell'Energia Atomica, ma è possibile che, se un negoziato ci sarà a seguire la tregua dopo la guerra dei 12 giorni, anche questo aspetto venga affrontato.
Grazie allora a Giampiero Gramaglia, buon lavoro e a presto.
Grazie a te Magica, una buona giornata a te e a chi ci ha seguito.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.